Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie nel libro di Atti, capitolo 19, dall'1 al 10. In questa opportunità vi voglio parlare su questo tema: tre grandi bisogni della Chiesa. Non potrò esaurire tutto questo tema, però questa è la principale perché è la radice di tutto. Dice così la parola di Dio: Ora avvenne mentre Apollo era a Corinto che Paolo, avendo attraversato la parte alta del paese, venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli, i quali disse: Riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? Ed essi a lui: Non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Ed egli disse: Di che battesimo siete dunque state battezzati? Ed essi risposero: Del battesimo di Giovanni. E Paolo disse: Giovanni battezzò col battesimo e ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Padre, grazie per questa parola che è viva ed efficace. Ancora una volta ti chiedo che il tuo nome sia glorificato, che il tuo popolo sia benedetto. Aiutami a dare questo consiglio della tua parola nel nome di Gesù. Amen e amen. Quando Mosè si trovava nel Monte Sinai, non solamente ha ricevuto i 10 comandamenti e tutti i precetti e le ordinanze che per la nazione di Israele, però Dio gli ha anche mostrato il modello del tabernacolo. E Dio ha chiesto a Mosè di costruire quel tabernacolo con il proposito di vivere egli stesso dentro il popolo. Sappiamo che il tabernacolo era un simbolo di quello che sarebbe stato più avanti il cuore di ognuno di noi, credenti nel Signore Gesù. Dio ha sempre voluto vivere fra di noi, in noi. Ha sempre voluto avere una comunione con l'essere umano. Dio non è un Dio lontano, un Dio vicino a noi. È importante che capiamo, intendiamo il cuore di Dio. Ed ecco in questo momento è molto importante quando Mosè dice a Mosè: costruisci questo tabernacolo, però secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. La Chiesa è una visione di Dio, un progetto di Dio, non nasce nel cuore di un religioso. Il concetto di Chiesa nasce nel cuore di Dio, con l'obiettivo che voi e Dio, ossia che il nostro cuore sia il tabernacolo dove Dio possa vivere. Questa è l'esperienza più importante dell'essere umano sulla faccia di questa terra. La domanda è: vive Dio nel tuo cuore o nella tua mente? Per questo vediamo una domanda fondamentale che abbiamo letto qua, che Paolo fa iniziando il suo terzo viaggio missionario. Già era stato in Efeso, aveva lasciato Apollo ed altri discepoli predicando e edificando la chiesa, però trova 12 uomini che dice qua la scrittura dicevano di essere discepoli e gli fa una domanda fondamentale: avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? E qual è la risposta d'essi? Non abbiamo neanche sentito se c'è uno Spirito Santo. Allora il primo bisogno che vediamo ora è il bisogno che non ci siano più cristiani confusi. Essi dicevano di essere discepoli, dicevano di essere cristiani, però quando Paolo gli fa la domanda, la risposta molto sincera è stata: non abbiamo neanche sentito parlare dello Spirito Santo. In altre parole, erano cristiani nominali, cristiani di nome. La domanda di analisi personale per identificare che se sono figli di Dio o solo cristiani di nome, è questo che voleva Paolo. Anche oggi abbiamo bisogno di sapere se siamo dei cristiani nominali o cristiani davvero, nati di nuovo. lo Spirito Santo dimora nel nostro cuore, lo Spirito Santo viene alla nostra vita come risultato della nuova nascita. Il Signore Gesù, parlando con Nicodemo, che era un maestro della nazione di Israele, era un teologo del giudaismo, Gesù gli fa questa domanda: se vuoi vedere il regno dei cieli, hai bisogno di nascere di nuovo. Lo mette di fronte a una realtà. Stiamo parlando di una persona che suppostamente era vicino a Dio, però adesso Gesù gli dice: se vuoi vedere che Dio venga alla tua vita, se vuoi sperimentare Dio nel tuo cuore, se vuoi vivere la gloria di Dio nella tua vita, sulla tua famiglia, sulla nazione, se vuoi tu vedere Dio che attua nella tua vita, devi nascere di nuovo. Come può succedere questo miracolo che Gesù chiama la nuova nascita? Occorre, in quello che dice Giovanni nel capitolo 1, 11-12, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno riconosciuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlio di Dio, i quali non nascono da carne e da sangue, ma dalla volontà di Dio. Significa che una persona nata di nuovo non è solamente una persona che si riunisce sotto lo stesso tetto, o che dà le sue offerte, o che lavora in un ministero, ma uno che ha sperimentato un intervento diretto di Dio, che è stato generato dello Spirito Dio nel cuore di questa persona, attraverso l'aver ricevuto, come dice qua, l'ha ricevuto tutti coloro che avranno creduto, che attraverso la morte di Cristo, la sua resurrezione, si ottiene il perdono e peccato. Non credere solamente in un Cristo storico, non credere solamente che Dio ha fatto il cielo e la terra, non credere solamente che Gesù ha guarito i malati, se non che credere che Gesù ha preso il mio posto sulla croce e Dio ha dato l'amnistia attraverso la morte di Cristo per dare il perdono ai peccati. Dice qua: gli ha dato la potestà di chiamarsi figli di Dio. In questa terra esistono due tipi di persone: quelle che sono creature di Dio e quelle che sono figli di Dio. Questi discepoli che Paolo trova in Efeso non erano realmente cristiani nati di nuovo. Con molta sincerità usavano il nome di cristiano, però non era venuto il miracolo della nuova nascita. Oggigiorno, allo stesso modo, molti usano il nome di cristiani, leggono la Bibbia, danno le offerte, veniamo alla Chiesa. Ma la domanda è: lo Spirito Santo vive nel tuo cuore? Perché questa domanda è una domanda di analisi, giacché quando una persona è nata di nuovo, come Gesù lo ha detto a Nicodemo nel capitolo 3, parlando di questo miracolo che lo Spirito Santo fa, gli dice: Signore, certamente ti dico che se non nasci dall'acqua e dello Spirito non potrai entrare nel regno di Dio. Il miracolo della nuova nascita è un intervento dello Spirito Santo, come il miracolo nel ventre della Vergine Maria, che è stato per opera dello Spirito Santo. Adesso lo Spirito Santo vuole formare nel nostro ventre spirituale, nel nostro spirito, vuole formare Gesù Cristo. Però questo avviene attraverso la fede, è un'opera dello Spirito Santo, perché quello che è nato dalla carne, carne è, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti dico di nascere nuovo. Il vento va dove vuole e noi non sappiamo dove va e da dove viene. Così è colui che è nato dallo Spirito. La nuova nascita è un'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo viene a vivere nella persona che ha sperimentato questo miracolo. Per questo la domanda chiave di Paolo a queste persone, cristiani nominali, che è quello che succede oggigiorno, molti si riuniscono assistono alle funzioni con molta sincerità, con molta puntualità, però non sono nati di nuovo. E la domanda dobbiamo farcela noi stessi. Lo Spirito Santo vive in me? Questa è la garanzia, questo è il sigillo, perché quando qualcuno riceve Cristo come suo unico Salvatore, ossia è nato di nuovo, allora in quell'istante, quando chiede perdono a Dio per i suoi peccati e per la fede nel suo sangue, riceve il perdono, immediatamente la persona dello Spirito Santo viene a vivere in quel cuore. Per questo l'Apostolo Paolo, parlando agli Efesini nel capitolo 1, versetto 13, dice: In lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in lui avendo creduto, come effetto della fede, nell'espiazione di Cristo, non nelle opere. C'è gente che crede di essere salvato per opere o per appartenere a una religione. Nessuno sarà salvato per appartenere a una religione. Nessuno sarà salvato per le opere, salvo solamente per la fede in Cristo Gesù. E come risultato, dice qua, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della vostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. La garanzia o la caparra della salvezza è la presenza dello Spirito in noi. Adesso capiamo perché la domanda di Paolo: avete ricevuto lo Spirito quando avete creduto? Perché lo Spirito Santo è come il visto su un passaporto. Quando noi passiamo per qualche frontiera, se abbiamo il visto sul passaporto non abbiamo nessun problema, non ci sentiamo nervosi, però se non abbiamo il visto o se qualcuno ha un visto falsificato, comincia ad avere dei timori. Però quando noi sappiamo che tutto è legale, con molta facilità presentiamo il nostro passaporto. Lo Spirito Santo è la garanzia che quando io devo emigrare da questa terra alle parti celestiali, lo Spirito Santo che vive in me è la garanzia per entrare alla presenza di Dio. E questo ci dà sicurezza nel presente. Per questo possiamo dire, come diceva Davide nel Salmo 23, anche se cammino nella valle della morte, non ho paura. Perché? Perché ho il visto, abbiamo lo Spirito Santo vivendo nel nostro cuore. Lo Spirito Santo nel nostro cuore è la garanzia. Per questo la domanda di Paolo è molto importante, perché è una domanda di valutazione se esiste veramente questo miracolo nei discepoli. Per questo Paolo, scrivendo ai Romani nel capitolo 8, versetto 16, dice che colui non ha lo Spirito di Cristo non è di lui, ossia non è figlio, è creatura per l'atto creativo di Dio, però non è figlio perché non hanno voluto credere nell'opera espiatrice al Calvario. Questo ci porta a una autoevaluazione se siamo cristiani di nome o se siamo nati di nuovo. Questo Paolo lo faceva, come in questo caso con questi 12 discepoli. Però lo ha fatto anche con la chiesa di Corinto. Nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 5, gli dice: Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi? A meno che proprio siate riprovati. Perché non ci facciamo un'analisi in questo momento? Per favore, dimenticate i vostri figli, vostra moglie, dimenticate di qualsiasi cosa. Questo è un momento in cui dobbiamo fare un'analisi profonda e personale. Provate voi stessi. O non conoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi? A meno che siate riprovati. Ossia, quando una persona è figlio di Dio, quando è riprovato, non ha la testimonianza interiore dello Spirito Santo, perché non vive in lui, a meno che non siate riprovate. Se qualcuno è riprovato, identificate con certezza se siete figli di Dio. Per questo è fondamentale quello che ci dice la parola di Dio nell'Epistola ai Romani, nel capitolo 8, la seconda parte di questo versetto dice: se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non è di Lui. Possiamo dire di essere cristiani, però questo non ha niente a che vedere con l'esperienza vera di essere nati di nuovo. Una cosa è quello che diciamo o quello che pensano gli altri, e altra cosa sono le evidenze della salvezza. Voglio indicarvi perlomeno quattro evidenze quando lo Spirito Santo vive in una persona. Ce ne sono di più. Ma questo ci aiuta a farci una valutazione personale. La prima è la convinzione della soluzione di un'esperienza colpevole. Quando c'è il peccato, la colpa è l'alleata del peccato. Immediatamente viene un sentimento di colpevolezza, di condanna. Per questo che qualcuno ha chiamato la colpa come sorella del peccato. Però la parola di Dio ci dice che quando noi crediamo che Gesù ha portato i nostri peccati sul Calvario e credo al perdono di questi attraverso il pentimento e della fede, alcuni hanno dato dei colori e delle dimensioni al peccato, però il peccato ha una sola dimensione, la dimensione della condanna. Orbene, quando noi riceviamo Cristo e siamo nati di nuovo, la sangue di Cristo ci lava e lo Spirito Santo, che è l'esecutore della verità, applica questo perdono e lo fa diventare reale nel nostro spirito, estrappa il peccato e ci dà una coscienza chiarificata. Ossia una coscienza che già non ci accusa più. Per questo Romani 8:1 dice: adesso non c'è dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, quelli che non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito. Quando una persona ha lo Spirito Santo nel suo cuore, la coscienza è pienamente pulita per l'atto potente di Gesù Cristo sulla croce. Anche abbiamo fatto qualsiasi cosa che possiamo, di quello che possiamo immaginare, immediatamente riceviamo nel nostro spirito una pace e sappiamo che i nostri peccati sono stati cancellati, come se avessimo ricevuto una notizia che ci sono stati condonati 40 milioni di dollari. Non sappiamo come pagarli, ci può mandare al carcere, passare lì tutta la nostra vita, ma ci arrivano notizie come questa: non ti preoccupare, c'è qualcuno che ha già cancellato il tuo debito. Allora viene nel nostro cuore pace e tranquillità, perché sappiamo che i nostri peccati sono stati cancellati e la coscienza è tranquilla. Questa è una delle evidenze, perché così dice in Romani: nessuna condanna c'è per quelli che hanno ricevuto Gesù Cristo come Salvatore. Se c'è ancora colpevolezza è perché sappiamo che la fattura non è stata pagata. La seconda evidenza è l'impiantare una nuova nascita in noi. Viene formato un nuovo uomo o una nuova donna, nel caso delle sorelle. C'è una natura divina che sta nascendo in noi. Esiste questa formazione di un nuovo uomo, come lo chiama il Signore nella sua parola. Questa nuova nascita o un nuovo cuore deve dare l'evidenza della sua novità, ed una delle cose che comincia a sentire il cuore è l'impulso a fare le cose buone, a fare la volontà di Dio. Così come un bambino quando nasce I bambini quando nascono istintivamente, Dio li ha programmati per questo, come un computer, e quando hanno fame sanno dove è il latte. Istintivamente vanno dove c'è il latte. Quando noi nasciamo di nuovo, comincia a succedere qualche cosa, cioè una tendenza naturale di voler fare il bene. La parola di Dio dice in 1 Giovanni capitolo 2 versetto 29: se sapete che egli è giusto, sappiate anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui. Ogni persona nata di nuovo fa la volontà di Dio. C'è un desiderio di fare il bene, non perché esistono norme o c'è un codice che qualcuno ci dice di fare il bene, se non che sentiamo l'impulso di cominciare a fare il bene. Non c'è qualcuno ci obbliga, se no che la nostra nuova natura ci spinge. Voi avete che in televisione c'è qualcuno che hanno degli animali di compagnia, un po' ci sono delle signorine che hanno addirittura maialini che hanno come animali di compagnia, perfino dormono con lui. Però quando questo piccolo maiale ben profumato e ben vestito alcune volte vede una pozzanghera, la sua natura lo ispira a buttarsi in quella pozzanghera, a buttarsi nel fango, e lì si sente nel suo ambiente naturale. Questa è la sua natura. Una persona che non è nata di nuovo, per questa persona è un piacere vivere nel peccato. Però quando siamo nati di nuovo, anche se prima siamo stati in quella pozzanghera, in quel fango, diciamo no, meglio di no, anche se a volte ci attrae. Adesso sentiamo un impulso a fare cose diverse. Questa è dunque una evidenza che c'è una nuova nascita. E non solamente questo, se non che anche la persona che è nata di nuovo non permane continuamente nel peccato, ossia come una palla, quando noi la tiriamo, un pallone di basket o una palla da tennis, questa ritorna perché è elastica, però una palla di plastilina resta dove noi la tiriamo. Colui che è nato di nuovo salta. Guardate cosa dice 1 Giovanni 3:9: chiunque è nato da Dio non commette peccato, non pratica il peccato, perché il seme d'esso dimora in lui, e non può peccare perché è nato da Dio. Ossia, ogni cristiano, tutti sicuramente pecchiamo, però non permaniamo nello stato di peccato. Per questo dice qua: non pratica il peccato, perché il seme di Dio, lo Spirito Santo, quando il cristiano pecca, lo Spirito Santo lo attira sempre a suo ritorno a casa come il figlio il prodigo. Però se qualcuno resta a pascolare maiali, allora questo non è naturale, perché non è nato di nuovo. La nuova natura che è in Cristo non gli permetterà a praticare abitualmente il peccato. Certo, può commettere quella qualche peccato, però si pente e si accorge che questo non è per lui. Prima il peccato gli produceva un certo piacere, adesso lo repulsa, perché la nuova creatura che vive in lui non gli permette di stare lì. E questa nuova natura si manifesta anche attraverso, ascoltate bene questo, di amare l'amore al prossimo. Quando una persona è nata di nuovo, questa nuova natura che non si aveva prima, comincia a amare il prossimo. Dice in 1 Giovanni 3:10: da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama il suo fratello. Una persona che non ama non è nato di nuovo. Una persona che ama il suo prossimo, che ama il suo fratello, questa è un'evidenza della nuova natura che lo Spirito Santo ha formato nel nostro ventre spirituale, nel nostro spirito. Allora se noi ad un certo momento ci siamo risentiti o abbiamo sentito dolore perché qualcuno ci ha offesi, la nuova natura dello Spirito Santo ci impulsa a perdonare. Però non permaniamo in quest'odio, in questo... Se qualcuno vive in quell'ambiente di disprezzo per il fratello, vuol dire che non è nato di nuovo, perché quando qualcuno riceve lo Spirito Santo ci spinge ad amare. Questa nuova natura è la seconda evidenza della nostra vita. E la terza è la testimonianza dello Spirito Santo al nostro spirito. Dice la parola di Dio in Romani capitolo 8 al versetto 12, dice: così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediate lo spirito mortificate gli atti del corpo viverete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figlioli di Dio. Poiché non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio. Già non è più quello che gente pensa di noi. Molti credono essere cristiani perché la gente pensa che siano cristiani, o noi stessi pensiamo di noi stessi che siamo cristiani perché andiamo in chiesa. Adesso no, adesso dobbiamo apprendere ad ascoltare quello che dice lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo dà testimonio al nostro spirito, ossia allo spirito umano, che siamo figlioli di Dio. Se non abbiamo questa testimonianza dello Spirito Santo, ossia questa voce interiore che produce pace nel mio stesso spirito e mi dice: figlio, non abbi timore, tu sei un figlio mio, il tuo nome è scritto nel libro della vita, noi non abbiamo più timore. Quando abbiamo questa certezza, questa convinzione, non abbiamo timore della morte. Io vi voglio fare una domanda a tutti coloro che, a tutti voi che siete qua. Se in quest'oggi potreste morire per un incidente o per un infarto, la mia domanda è: andreste alla presenza di Dio? Avete questa sicurezza o non l'avete? Se non abbiamo questa certezza perché lo Spirito Santo non ci dà testimonianza, se ho dei dubbi, chissà, forse, chissà, voglio aumentare la mia offerta, voglio essere un uomo migliore, non sono sicuro. Se avete questi dubbi, lo Spirito Santo vuol dire che non è in voi, perché lo Spirito Santo testimonia al vostro spirito che siete figlio o figlia di Dio. Per questo la domanda di Paolo era molto importante. Avete ricevuto lo Spirito quando avete creduto? Ed essi hanno risposto onestamente no. Che importante questa sincerità nella risposta, perché quando una persona è nata di nuovo, sperimenta la ricerca della comunione con Dio. Invece di cercare la comunione con il peccato, questo significa che comunione con coloro che vanno in peccato e vivono in peccato, e mi diverto con queste persone. Questo significa che molto probabilmente non ho questa nuova natura in Cristo, lo Spirito Santo non vive in me, perché Gesù ha detto: le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Queste pecore sono i figli di Dio e lo seguono, ossia l'obbedienza è qualcosa di naturale per loro. La persona cerca di ascoltare la voce di Cristo attraverso la parola, attraverso l'obbedienza. Per questo noi fratelli dobbiamo fare questa valutazione, per questo Pietro ha detto al Signore, quando gli ha detto volete andare via anche voi, perché la moltitudine se n'era andata, una moltitudine che seguiva Cristo per i pani e i pesci, e Cristo ha detto se qualcuno vuole venire dietro a me dovete prendere la vostra croce. Dovevano riconoscere il loro peccato, dovevano arrendersi a Dio, e dice la Bibbia che la moltitudine se n'è andata. Ci sono molte offerte nelle chiese, venite a Cristo e Dio guarirà vostra moglie e vostra suocera, Dio vi darà l'automobile, vi darà questo, vi darà l'altro. Vi voglio dire una cosa, fratelli, alcuni diventano cristiani per i pane e per i pesci che Gesù dà. Questo non è cristianesimo, questo è commercio, ed alcuni per le offerte vogliono arrivare ai piedi di Gesù, e cosa succede? Non hanno certezza della loro vita spirituale, della loro salvezza. Per questo Gesù ha detto agli apostoli, volete andare via anche voi? E qual è stata la risposta di Pietro? A chi andremo? Soltanto tu hai parole di vita eterna. Ossia la nuova nascita, cerca Dio. Non cerca le cose di Satana, non cerca le cose del mondo. Almeno queste quattro evidenze ci devono essere di quando lo Spirito Santo vive nelle persone. Primo, sperimenta la situazione della colpa, comincia a vedere cambi forti nella sua vita e non permane nel peccato, se non che si alza dopo qualsiasi peccato, si pente e va avanti. E terzo, comincia a amare le persone, senza condizioni. E la terza evidenza è che lo Spirito Santo dà testimonianza al suo spirito che è figlio di Dio e tende a cercare Dio. Orbene, quando Paolo fa questa domanda e all'ascoltare la risposta, Paolo fa la seconda domanda. E allora, in che battesimo siete stati battezzati? Ed essi hanno risposto nel battesimo di Giovanni, perché il battesimo è l'ADN, è una identificazione personale, perché quello che si crede si ratifica attraverso il battesimo. Così che Paolo ha detto, voi non avete lo Spirito Santo, non avete neanche sentito parlare dello Spirito Santo, e allora ditemi in che cosa avete creduto, perché il battesimo parla del fondamento delle nostre credenze di ogni persona. E allora in che cosa siete stati battezzati? Ed essi hanno risposto nel battesimo di Giovanni. Orbene, per il battesimo, attraverso il battesimo, il cristiano si identifica con Cristo, con la nuova nascita e la conversione. Il battesimo significa che una persona sta testimoniando della sua nuova nascita. Il concetto giudeo della salvezza nei tempi di Cristo e nei tempi dell'Apostolo Paolo, molti anni prima, era che nascendo in una famiglia giudea e che se non si rifiutava la legge di Dio erano predestinati ad essere salvi. Ossia, se nascevano nel popolo ebreo e non rifiutavano la legge erano automaticamente salvi. Allora loro dicevano, bene, io sono salvo perché sono nella nazione che Dio ha eletto per portare la benedizione della verità alle nazioni della terra. E loro dicevano, sono salvo. Orbene, i giudei non si battezzavano perché dicevano, io sono già nato in una nazione che salva e perciò sono salvo. Chi si dovevano battezzare? I gentili, cioè gli stranieri che si convertivano al giudaesimo. Essi sì avevano bisogno. E lo stesso succede oggigiorno. Ci sono alcuni che dicono: no, mio marito è quello che ha bisogno di convertirsi. Io sono un angelo. Un angelo cherubino, no? Io non ho bisogno della salvezza, io sono una persona buona. I delinquenti sì hanno bisogno di salvezza, quelli che stanno rubando nelle istituzioni, quelli che i corrotti, essi sì hanno bisogno di salvezza. Sapete cosa vi dico, fratelli? Questo stesso problema fino oggigiorno esiste, perché alcune volte pensiamo che sono gli altri che hanno bisogno di salvezza. E allora quando Paolo chiede a questi 12 in che battesimo siete battezzati, hanno risposto nel battesimo di Giovanni. Il battesimo di Giovanni Battista era molto interessante, perché Giovanni ha messo davanti sia gli ebrei che i gentili il fatto di doversi convertire. Giovanni ha cominciato a predicare il battesimo e il ravvedimento ai giudei. Perché ad essi? Che non erano salvi? No! Qui dobbiamo portare le cose alla verità. Chi vuole entrare nel regno di Dio si deve prima pentire. Doveva essere necessario avere una mentalità di cambiamento. Però questa era solo la prima parte, perché Giovanni, e Paolo lo dice, Giovanni ha predicato anche di quello che verrebbe dopo di lui, che sarebbe stato più grande e avrebbe battezzato con lo Spirito Santo e col fuoco, cioè Gesù Cristo, il Messia. E lo dice più avanti, e lo dice il versetto 4, e Paolo disse: Giovanni battezzò col battesimo e ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù il Cristo. E quando i giudei ascoltavano Cristo, che Cristo Gesù era l'agnello di Dio che porterebbe il peccato di tutta l'umanità, allora la loro missione è cambiata. Fratelli, quante volte siamo caduti in questo stesso errore? Perché cominciamo a credere che siamo salvi per varie ragioni. Una, perché siamo nati in una famiglia cristiana. Il fatto che i nostri genitori sono cristiani e sono nati di nuovo non significa che noi figli siamo automaticamente salvati. Per questo c'è una tremenda preoccupazione nel mio cuore. Il fatto che i bambini vengano a scuola domenicale, che crescano nella chiesa, non significa che sono nati di nuovo. Cari genitori, siete i primi responsabili di identificare se i vostri figli sono nati di nuovo. Per questo che molte volte non c'è un cambiamento nella loro vita, perché non hanno la nuova nascita. Ricordo che ero nella città di Amsterdam qualche anno fa e abbiamo cominciato a evangelizzare un giovane in una piazza di questa città, e tranquillamente mi ha detto: noi siamo protestanti, non abbiamo bisogno che ci evangelizzate. E me lo stava dicendo con una sigaretta di marijuana nella mano. Siamo protestanti, mi diceva, perché voi vi ricorderete che Olanda, Germania, Svizzera, Belgio avevano goduto della riforma e pensavano che questa riforma gli portasse un nuovo cuore. Il fatto che siamo nati in una nazione che tiene per norma il protestantesimo non significa che sono nati di nuovo. Oggi succede lo stesso giorno. Il fatto che noi siamo nati in un paese che dice di essere cristiano non significa che siamo tutti cristiani. Solamente siamo cristiani nominali per identificarsi con una fede, però questo non significa che la persona è nata di nuovo. E ancora di più, alcuni hanno creduto che per essersi battezzati, o che l'hanno battezzati quando erano piccoli, il peccato originale è stato peccato e siamo membri della famiglia di Dio, che è la Chiesa. Questo non è così. Io personalmente vi voglio dire che mio padre era cattolico, Un cattolico nominale, perché non frequentava. Mia madre era cristiana. Era diventata cristiana un anno prima che io nascessi. Mio padre ha detto: a questo bambino lo battezzeremo. Perché così si usava, questa era la tradizione. Però quel battesimo in nessun momento ha tolto il peccato originale da me. Perché l'unica cosa che toglie il peccato è quando io coscientemente riconosco che sono peccatore e per fede nell'opera espiatrice e nella morte di Cristo sul Calvario e che sul suo corpo ha portato i miei peccati e per questo fatto io credo nella soluzione del peccato attraverso la sua morte. In quel momento lo Spirito Santo viene a vivere nel mio cuore. Però un neonato non ha coscienza di peccato, non ha coscienza di quello che sta succedendo. Il battesimo deve essere un atto cosciente dove la persona sta testimoniando del miracolo della nuova nascita. E un neonato non sa niente di tutto questo. Pertanto, con tanto amore e rispetto, e non voglio offendere nessuno, il desiderio di Dio è questo, che quando noi moriamo siamo tutti alla presenza di Dio, che siamo tutti nella dimora eterna. Non è importante che siamo riuniti nello stesso tempio. La cosa più importante è che quando moriamo andiamo alla presenza di Dio e non andiamo alla condanna. Perché sì, c'è una condanna, c'è un inferno e Dio non vuole che nessuno vada all'inferno. Per questo Gesù è venuto come un'amnistia di Dio per cancellare in un colpo solo i peccati di ogni persona che crede che Egli ha perdonato nella sua morte tutti i peccati. Però molti, solo nominalmente, dice sì, sono cristiano, perché da bambino mi hanno battezzato. Perché vado a una chiesa? Sì, perché credo nell'esistenza di Dio. Questo non ci fa figli di Dio. Vi voglio dire anche che alcuni si sono battezzati in gruppi religiosi che non hanno niente di cristiano, solo apparentemente sono cristiani, dove nella formula del battesimo che Dio ha dato, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ossia nel battesimo io sto testimoniando della mia fede che attraverso l'opera delle tre persone sono salvato perché Cristo muore sulla croce per il piano e l'amore del Padre, però lo Spirito Santo eseguisce la salvezza nel mio cuore. Ci sono alcuni gruppi religiosi che aggiunge a questa formula battesimale il nome di qualcuno dei loro profeti o fondatori. E se questo è così, questo è un abuso, è un atto di superbia, perché stanno mettendo insieme, a fianco a Gesù, a un semplice mortale peccatore. Orbene, la salvezza si ottiene per queste persone? No, questo è qualcosa che è praticamente da cancellare. Questo non è l'Evangelo. In casi così la persona deve nascere di nuovo e battezzarsi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per questo, fratelli, ci porta alla necessità di spiegare la differenza fra un'esperienza religiosa e una salvezza. Questa è la prima necessità che vediamo qua. Paolo arriva ad Efeso, stiamo parlando del suo terzo viaggio missionario. La chiesa cresceva, però alcuni cristiani erano confusi, e dice qua la parola che erano 12 uomini quando, ai quali chiede: avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? Ed essi rispondono: no, siamo stati battezzati nel battesimo di Giovanni. Però cosa significa il battesimo di Giovanni? Significa convinzione di voler cambiare, questo Va bene, però questo non è tutto. L'esperienza del battesimo cristiano significa la testimonianza di essere stati cambiati per la fede nel nome di Gesù. Il pentimento è una cosa, e la fede che Cristo mi può perdonare fa il complemento con il pentimento. E allora quando questi uomini hanno ascoltato questa spiegazione, e guardate che umiltà di questi 12 uomini, se fossero stati superbi avrebbero detto: no, io sto bene così, nella religione dei miei padri, e in questa vorrò morire. Però non è importante quello che noi crediamo, è importante quello che dice Dio, come sono le cose. Allora quando hanno ascoltato Paolo che Gesù è il Cristo, ossia colui che perdona i peccati, che non è il battesimo che converte le persone, se non il sangue che Gesù ha sparso sul Calvario, e questo ci dà speranza di vita eterna, allora si sono battezzati, dice nel versetto 5. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Questo implica, questo battesimo significa riconoscere che sono un peccato, che sono un peccatore perché ho offeso Dio. Quando ci si battezziamo riconosciamo di essere peccatori, però questo implica anche l'appropriarmi del perdono dei peccati e della vita eterna per la fede nella morte e nella resurrezione di Cristo. Quando mi sto battezzando significa che sto testimoniando che per la fede nell'opera di Cristo ricevo il perdono dei miei peccati. Ed anche nel battesimo cristiano è implicata la determinazione a lasciare indietro la vita peccaminosa. Girare le spalle a quello che non è gradevole a Dio implica determinarci a vivere in santità per discernere le cose di Dio. Significa onorare e dare grazie a Dio pubblicamente, perché pubblicamente Cristo è morto sulla croce del Calvario e ha detto: Cristo, perdonale perché non sanno quello che fanno. E noi pubblicamente dobbiamo onorare Dio. Grande il miracolo che avviene nel mio cuore. Io non potevo scacciare il peccato nella mia vita, non potevo impedire che i demoni opprimessero la mia anima, ma il mio peccato è stato perdonato. Il diavolo è andato via da me, adesso sono una nuova creatura e testimonio che Gesù vive nel mio cuore. Questo è il battesimo. E onoro Dio, sto dando onore al Signore, mi sto sommettendo alla sua signoria. Nel momento che passiamo per le acque battesimali, simbolicamente nell'immersione, sto dicendo: Signore, io muoio a me stesso, prendo la mia croce, e quando esco dalle acque significa adesso vivo per te. Paolo ha detto: per me il vivere è Cristo e il morire guadagno, e significa un compromesso senza pentimenti con Gesù. Questa è la gente, i cristiani di cui abbiamo bisogno oggi. Non possiamo essere cristiani solo perché assistiamo a una chiesa. La prima necessità non è il denaro, la prima necessità non è la salute, la prima necessità non è che la famiglia sta bene, la prima necessità di ogni essere umano è che abbia il passaporto con il visto, che lo Spirito Santo vive nel nostro cuore come testimonio della salvezza. Essi si sono battezzati, questi 12 uomini, e adesso sì, non sono più cristiani nominali, se non che sono cristiani nati di nuovo. Voglio raccontarvi alcuni casi per illustrare questa cosa. Si racconta di una famiglia pastorale in Inghilterra. Padre e madre pastori. 16 figli. 16 figli, che Dio li benedica. Tutti sono cresciuti nella chiesa, educati alla scuola domenicale. Figli, padre e madre pastore. Ognuno di loro serviva Dio in qualche ministero. La maggioranza di loro sono stati missionari, pastori, e specialmente uno che era pastore in Inghilterra e lo hanno invitato a predicare agli Stati Uniti. E stando lì, nella camera del suo hotel, lo Spirito Santo l'ha affrontato e gli ha detto: io ho figli, non nipoti. Tuo padre e tua madre sono figli miei, però tu mai mi hai chiesto perdono per i tuoi peccati e non ti sei pentito. Certo, si comportava bene, non si ubriacava, non faceva malvagità, però molte volte non è così. Così è successo a Giovanni Wesley. Essendo predicatore, ero un predicatore inconvertito. E dice nella sua biografia che, stando in questa camera di albergo, si è buttato sulle ginocchia e ha detto: Dio mio, perdonami. Perdonami, perché sì, è vero che non ho fatto questo, non ho fatto l'altro, perché c'è gran orgoglio nella mia anima. C'è stata autosufficienza, invidie, menzogne. E ha cominciato a chiedere perdono per la sua superbia, ha cominciato a spargere lacrime e chiedendo perdono a Dio. Non aveva mai chiesto perdono per i suoi peccati. E a partire da quel giorno è successa la nuova nascita, e lì diventa nel grande predicatore Giovanni Wesley. Per questo, cari fratelli, tutti coloro che mi stanno ascoltando in questo momento, attenzione con i vostri figli che nascono in una famiglia cristiana. Non per questo sono nati di nuovo, perché gli insegnate le referenze a una vita cristiana. Non sono cristiani perché vengono alla vita alla scuola domenicale. Non sono cristiani perché servono un ministero. Bisogna verificare se lo Spirito Santo vive nei loro cuori. Se lo Spirito Santo non vive nei loro cuori e non sono nati di nuovo, possono andare all'inferno come qualsiasi altro adulto. Voi potete discernere se c'è egoismo, ribellione in loro, e devono capire, dovete capire, cari genitori, e ve lo sto dicendo, permettetemi di dirvi che io ho accettato Cristo a 5 anni e sapevo, ero cosciente delle mie malvagità. Vi voglio raccontare un altro caso. Ricordo una persona che aveva dei problemi con l'oppressione satanica. Quando eravamo durante le preghiere, si manifestavano demoni con apparenza di problemi epilettici, però non era una malattia, era una manifestazione diabolica, perché c'è una differenza fra la malattia dell'epilessia e l'oppressione diabolica. Abbiamo pregato per un mese, abbiamo digiunato per tanto tempo e eravamo confusi, però perché avevamo fatto di tutto per cacciare questo diavolo e non se ne voleva andare. Un giorno chiamo questa persona, una persona membro della chiesa, servendo in un ministero. Già da 15 anni serviva in questo ministero. In quel momento io gli chiedo: sorella, raccontami, com'è stata la tua nuova nascita? Orbene, ha detto, io sono venuto alla chiesa con mio marito e quando è stata la chiamata per accettare Cristo ho alzato la mano. Io aspettavo che mi dicesse no. E allora io ho chiesto: e tu sei venuta al fronte e hai fatto la preghiera e la preghiera di pentimento? Sì, ha detto, però lo Spirito Santo mi ha detto: chiedigli se ha sentito dolore per avere peccato, se si è davvero pentita. E io gli chiedo: sorella, hai sentito dolore in quel momento che stavi pregando per aver offeso Dio con i tuoi peccati? Hai sentito dolore nel tuo cuore per aver offeso Dio? Dopo qualche secondo mi ha detto: no, pastore, perché non sono io la peccatrice, se non che mio marito. Io sono venuta avanti perché Dio cambiasse mio marito. E certamente sono venuti avanti tutti e due. Ossia che sei venuta avanti perché Dio cambiasse il tuo marito, però non che cambiasse il tuo cuore. E lei ha cominciato a dire: no, io non ho fatto questo, non ho fatto questo, non ho fatto quell'altro. Però c'è stata invidia in te qualche volta? C'è stata superbia, vanagloria? Ho cominciato a nominare un sacco di peccati. Ho cominciato a spiegargli cos'era il peccato della, ho cominciato ad essere convinta di questi peccati. Che bello quando lo Spirito Santo dà la convinzione di peccati. Quella donna in quel momento ha cominciato a piangere e gridare: Signore, perdonami. Non avevo mai pensato di essere una donna peccatrice. Adesso capisco. Dio mio, perdona perché io ti ho offeso. E piangeva e piangeva e chiedeva perdono per ogni peccato. Signore, lavami col tuo sangue. E dopo gli chiedo come sta e lei mi ha detto: sapete cosa è successo dopo di questo? Che i demoni non l'hanno mai più oppressa perché la sua casa ormai era piena dello Spirito Santo. Fratelli, la domanda è: siamo davvero nati di nuovo? Sta lo Spirito Santo nella vostra vita e nella mia vita? Qui non è questione di quello che pensano gli altri o di quello che io penso o di quello che io dico. Adesso la riflessione personale è: sono nato di nuovo? Incliniamo i nostri capi. Nessuno si muova. Padre, veniamo davanti a te in quest'ora chiedendoti perdono per tutti i nostri peccati. Signore, ti chiedo che il tuo Spirito Santo, per la grazia di Cristo, per la grazia di Cristo, faccia il miracolo della nuova nascita anche in coloro che dicono di essere discepoli, però non sono discepoli tuoi. Non sono figli, sembrano ma non lo sono. Fratelli, se non siete sicuri della vostra salvezza, prendete adesso la decisione. Probabilmente abbiamo qua persone che sono venute la prima volta e hanno bisogno di questo miracolo, il perdono dei loro peccati. L'unica cosa di cui abbiamo bisogno è dire: Signore, perdonami, lavami col tuo sangue. In questo momento lo Spirito Santo verrà al vostro cuore e Dio vi porterà a questa fonte di acqua che saltano per vita eterna. Ci sarà qualcuno che ci sta visitando per la prima volta e vuole dare il suo cuore a Cristo? Alzi la mano, dovunque sia seduto. Tutte le persone che ci stanno visitando e hanno bisogno di dare la vostra vita a Cristo, prendete la decisione di dare la vostra vita, il vostro cuore a Gesù. Non abbiate timore, date un passo di fede. Vincete il timore, rinunciate alla catena che vi dice non farlo. Questa è la vostra opportunità e non sapete se è la ultima opportunità che potete avere. Ci sarà qualcuno che vuole dare il suo cuore a Cristo, che vuole sperimentare questo miracolo. Alzate la mano e dite: Signore, qua c'è il mio cuore. Fratelli, molti di coloro che abbiamo creduto che siamo figli, però non abbiamo le evidenze interiori della salvezza. Questo è il momento, lì dove siete, mentre tutti stanno con il capo chino e gli occhi chiusi. Ci sarà qualcuno che potrà dire: sì, io ho bisogno di nascere di nuovo, anche se non sono già stato battezzato in una chiesa, anche se sto servendo in qualche ministero. Già non mi interessa ingannare la mia coscienza. Voglio essere sicuro che il giorno che parto da questa terra andrò alla presenza di Dio. Voglio essere sicuro di essere un figlio di Dio. Se non siete sicuri e volete dare questo passo, datelo. Se questi 12 uomini, veri uomini, hanno riconosciuto che non erano nati di nuovo, hanno riconosciuto che avevano bisogno della nuova nascita, hanno riconosciuto certo che stavano bene, ma che si può vivere meglio. Se c'è qualcuno di voi fra che vuole nascere di nuovo, alzi la mano. Il Signore ti benedica, il Signore ti benedica, il Signore ti benedica. Ancora qualcuno, il Signore ti benedica, il Signore ti benedica. Oh, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Molte mani si sono alzate. Qualcuno ancora, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Ascoltate, non andate via da questo luogo senza il visto sul vostro passaporto. Ancora qualcuno, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Grazie, grazie. Lì dove siete, chiedo a tutta la congregazione affinché tutti, però tutti, che hanno bisogno di questa preghiera, fatela lì dove vi trovate. Però per aiutare qualcuno in questa esperienza voglio chiedere a tutta la congregazione che ripeta questa preghiera. Ripetete questa preghiera a voce alta. Padre eterno che sei nei cieli, mi pento con tutto il cuore per aver peccato contro te. Ho fatto il male agli occhi tuoi. Perdonami. Lavami col tuo sangue che è sparso sulla croce. Grazie, Signore, per essere morto e resuscitato per dichiararmi innocente. E per la fede nell'opera tua ricevo il perdono. Ti apro il mio cuore e ti ricevo come mio Salvatore e Signore personale della mia vita. Grazie, grazie, in Cristo Gesù. Amen. Padre, benedici ognuno di loro. Tu conosci questi cuori. Spargi la tua pace. Spargi la tua vittoria. Grazie perché i loro nomi sono scritti nel libro della vita. Da ora e per sempre. Il tuo nome sia santificato in Cristo Gesù. Amen. E amen. Che Dio vi benedica, fratelli.